Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata ai nostri microfoni. Intanto la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico, fa parte della Commissione Bilancio. Bentornata a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Un saluto e un ringraziamento anche al professore Aldo Morrone. Bentornato anche a lei.
Grazie, buongiorno a lei gli ascoltatori.
Lo ricordo, specialista in dermatologia tropicale, medicina delle migrazioni, fino a pochi giorni fa, mi verrebbe da dire fino a qualche ora fa, giusto professor Morrone, è stato direttore scientifico del San Gallicano di Roma.
È vero, esatto, grazie.
Perfetto, benissimo. Allora, dicevamo che oggi con il vostro aiuto vorremmo cercare di, capire a che punto siamo, come siamo messi per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale. Io partirei, da qualche numero. Per una mammografia oggi si aspetta quasi fino a 2 anni, circa un anno per un'ecografia e per una TAC, mentre per una risonanza magnetica si può aspettare fino a 180 giorni, quindi circa 6 mesi. Vorrei a questo, senatrice Lorenzin, arrivando a lei, aggiungere un altro numero che ci riporta indietro nel tempo, a prima del Covid, a prima della pandemia. L'Italia arriva appunto a questo purtroppo tragico appuntamento con un livello di finanziamento rispetto al PIL del 6,4% contro il 9,8% della Germania, il 9,3% della Francia e il 7,8% del Regno Unito. Poi vedremo quello che il DEF, la legge di bilancio, prevede per il prossimo anno. È questa la situazione da cui dobbiamo partire?
Noi dobbiamo capire quello che sta accadendo nel Servizio Sanitario Nazionale. Io sono venuta in questa radio a dire più volte che speravo che noi saremmo usciti fuori dall'esperienza del Covid meglio di come siamo entrati, cioè che in questa dramma avremmo almeno compreso che il Servizio Sanitario Nazionale necessitava non di una manutenzione ordinaria, ma di una straordinaria opera di manutenzione rispetto a quella grande legge che è stata, che ha istituito il servizio sanitario universalistico e che però doveva essere accompagnata necessariamente da un adeguamento del Fondo Sanitario Nazionale, cioè della spesa per la sanità nel nostro paese, che lei ha citato la cifra del 2019-2020, in quella della legge di bilancio successiva fu al 6,4, andando per la prima volta sotto il 6,6, che è la dato, diciamo, OCSE, che prevede il limite di sostenibilità dei servizi sanitari nazionali, e parliamo del rapporto tra PIL e spesa sanitaria, per poi arrivare purtroppo, cioè fortunatamente durante il Covid, ad avere più del 7% di finanziamento del fondo. Ma i due dati che a noi ci preoccupano oggi sono il dato incrociato del DEF, che prevede un'ascesa nuovamente della spesa sanitaria fino ad arrivare al 6,2% nel 2026, e guardate che significa di fatto un taglio dei servizi a cui dobbiamo aggiungere il costo e l'impatto che l'inflazione, che è stimata sulle forniture dei servizi sanitari sopra il 5%, determina sul sistema. E a questo si aggiunge il PNRR, dove nel dibattito che abbiamo avuto in Senato con Fitto la scorsa settimana sembra chiaro appalesarsi la volontà del governo di non portare a casa, di non realizzare le case di comunità, e quindi viene meno la riforma del territorio, della salute. Ora io ve lo sto dicendo in grossi numeri, ma per spiegarvi che cosa? Che in questo modo non c'è una inversione di tendenza rispetto agli anni della crisi economica, ma invece ritorniamo nuovamente al via, cioè alla situazione drammatica verificatasi dopo il 2012, con però l'aggiunta di avere un sistema sanitario, del personale sanitario, fortemente sotto stress. E così non possiamo immaginare di garantire la sostenibilità del servizio per i prossimi decenni.
È tutto molto chiaro. Allora, professor Morrone, oggi noi vorremmo, avvalerci anche della sua lunga esperienza, no? Intanto, è tutto corretto quello che stiamo dicendo? Che cosa vuole aggiungere? Ed è, è corretto parlare, guardando al sistema sanitario nazionale, di una crisi sistemica?
Ma è da diversi anni che c'è una crisi profonda del sistema sanitario nazionale, non soltanto nel definanziamento, per cui rispetto al Regno Unito, alla Francia, alla Germania abbiamo una cifra tra il 6,4 che adesso arriverà al 6,2, ma anche su una totale inappropriatezza dei finanziamenti che abbiamo. E questa è la cosa più grave, perché noi in realtà stiamo arrivando lentamente al contrario di quello che aveva proposto la riforma sanitaria, la grande riforma del 78, che era quello di includere nel Servizio Sanitario Nazionale quelle fasce di cittadini che con le mute non riuscivano a entrarci, e quindi le fasce più fragili. Oggi siamo arrivati a un Servizio Sanitario Nazionale che premia coloro che hanno una condizione socio-economica più elevata. Perché di fatto, quando lei giustamente parla di tempi di attesa per una mammografia, un attacco, una risonanza magnetica, questi sono i tempi di attesa dei cittadini normali che chiedono, come dire, la prenotazione attraverso il sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Ma se lei paga privatamente, lei lo riesce a ottenerlo prima, e questo devo dire che è iniquo ed ignobile, oltre che immorale, rispetto a quella grande profondità che era l'articolo 32 della Costituzione e oltretutto alla riforma sanitaria che prevedeva esattamente il contrario. Erano nate le unità socio-sanitarie locali, poi abbiamo tolto il socio, sono diventate unità sanitarie locali, poi abbiamo creduto che l'aziendalizzazione potesse portare dei miglioramenti. In realtà che cosa è accaduto? Che i cittadini pagano, perché questo 6,4% è determinato dalle tasse che pagano i cittadini, oltre a quello pagano il contributo alla spesa attraverso il ticket, poi pagano addirittura la prestazione cosiddetta extra media. Voglio dire che la maggior parte dei cittadini che non hanno queste condizioni non riescono a entrare dentro il servizio sanitario, e io credo che questo sia veramente iniquo.
Allora, insomma, questo è un filo diretto, no? Quindi noi vorremmo dare, anzi mi piacerebbe dare spazio solo ed esclusivamente a quelle che sono le domande di ascoltatori e ascoltatrici. Senatrice Lorenzin, Claudio le chiede: qual è la ricetta per potenziare il sistema sanitario nazionale? Il sistema pubblico può essere potenziato rispetto al privato pur con convenzioni tra pubblico e privato? Organico dei medici carente, può la politica produrre maggiori risultati? Questo mi piacerebbe sentire anche il professor Morrone. La salute è un diritto primario del cittadino, ricordiamolo. Cosa risponde a Claudio?
Che noi possiamo assolutamente invertire la rotta, però è una questione di scelte, bisogna volerlo. Allora, noi abbiamo fatto un calcolo proprio prima delle elezioni, e ci eravamo impegnati per mantenere il fondo sanitario al 7%, cioè sui termini indicati nel 2022. Almeno lì, cioè, voglio dire, senza illudersi subito, immediatamente, di arrivare ai numeri della Germania o della Francia, però tendenzialmente sopra il 7, e facendo delle scelte, quindi investendo sul Fondo Sanitario Nazionale. Guardate, per riuscire a fare una riforma del personale adeguata, cioè mantenere l'attrattività del personale sanitario nel nostro paese e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in tutto il paese, quello di cui parlava adesso il professor Morrone,
sì.
Aldo, noi avevamo bisogno, avevamo calcolato prima dell'inflazione, almeno di 5 miliardi strutturali in più al fondo sanitario, cioè non stiamo parlando di 50, 100, le cifre roboanti che sentiamo per tante riforme. Oggi probabilmente di più dopo l'impatto dell'inflazione, quindi andrebbe adeguato questo, però per fare un intervento che ci permettesse almeno di garantire l'attrattività per le professioni nel nostro paese e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in modo uniforme sul territorio nazionale. A questo poi è necessario, cioè, quindi, oltre a una volontà specifica, che significa fare delle scelte, perché oggi il governo si trova nuovamente in una situazione in cui i soldi bisogna gestirli bene, quindi a fare delle scelte. Questa è una scelta per noi prioritaria, perché guardate, senza salute non c'è niente, cioè non c'è sviluppo, non c'è sicurezza sociale, non c'è stabilità, non c'è serenità nell'affrontare il proprio futuro, e se ne rende conto soltanto quando di salute poi ne hai veramente bisogno, cioè sei male e sei una persona anziana. In seconda battuta servono le riforme, ma le riforme giuste. Ora, parlavamo di liste d'attesa. Ieri è uscito un dato su Repubblica molto interessante e me lo sono andato a studiare. Cioè, noi abbiamo stanziato, abbiamo vincolato l'aumento del fondo degli scorsi anni a 500 milioni che dovevano essere spese per smaltire le liste d'attesa, soprattutto in vista del fatto che con il Covid, come sappiamo, purtroppo sono saltate le cure primarie. C'è stato veramente un problema enorme sulla diagnostica, sugli screening e poi anche molto spesso sui trattamenti. Scopriamo ieri che 160 milioni non sono stati spesi dalle regioni su questo. Allora noi abbiamo anche una questione profonda dell'impalcatura del sistema, cioè ci servono le risorse prioritariamente, ci servono le riforme da accompagnare, cioè perché noi dobbiamo accompagnare le riforme di processo, sia la riforma del territorio, la riforma degli ospedali, l'accesso alle cure, tutta la parte sulla domiciliarizzazione delle cure, la telemedicina, l'innovazione, vanno accompagnate a riforme che sappiano interpretare le trasformazioni del sistema e essere al passo con i tempi. Ma poi però ci vuole anche una riforma dell'impalcatura dello Stato, che non è l'autonomia differenziata che ci stanno ponendo adesso, perché le storture di un sistema provocato dalla riforma del titolo V le vediamo tutti i giorni, anche nelle regioni che pensano di essere virtuose, che oggi rischieranno a breve di non essere più tanto virtuose come erano nel passato.
Sì, è così, questa è l'impressione. Senta, professor Morone, sul grande tema organico invece, perché anche qui sembra che la legge di bilancio per il 2023 non ha affrontato appunto tra i grandi problemi quello dell'organico. Pensa agli infermieri, ma penso anche ai medici. Qual è la situazione oggi?
Ma intanto devo dire che c'è un dato drammatico, che è quello purtroppo dei contratti di precarietà all'interno del servizio sanitario.
Ovvero, ci spiega bene.
Ovvero, cioè i ricercatori che in particolare in questi due anni hanno lavorato straordinariamente per contrastare la pandemia da Covid-19, hanno lavorato per il sequenziamento del virus, hanno ancora contratti precari e non sono stati stabilizzati, e anche la famosa stabilizzazione che è avvenuta in realtà è una forma che ha prorogato una condizione di precarietà. Questo non funziona, perché io ho la sensazione che talvolta una parte del governo non si renda conto che l'importanza dell'attività per la tutela della salute, io ripeto, non il diritto alla salute, ma il diritto alla tutela della salute, dipenda sia dal Servizio Sanitario Nazionale sia dalla ricerca scientifica, in particolare dalla ricerca clinica. Noi queste persone vivono ancora in una condizione tale di precariato per cui molte persone preferiscono andare all'estero a lavorare e a dare il meglio della loro professionalità in altri territori. Questo è un danno, perché noi li abbiamo formati, il Paese ha investito in queste persone e poi non può utilizzare il loro know-how, la loro capacità. E questo è un esempio del fatto che abbiamo una situazione praticamente in cui noi avremmo dovuto investire di più sia sulla ricerca clinica, quindi giustamente sulla ospedalità, sulla telemedicina, sulla domiciliarità delle cure, anche sulle case di comunità, che dovrebbero avere però un investimento nel personale sanitario che è presente all'interno delle case di cure. Questo noi non riusciamo ad averlo ed è un peccato. In più, sottolineo, i cittadini si lamentano che una volta che riescono ad entrare e accedere al pronto soccorso, che è sempre più ovviamente caotico, poi all'esterno hanno difficoltà a essere seguiti una volta che riescono ad accedere all'unico vero forma, a mio parere, democratica e uguale per tutti, che è il pronto soccorso, che però deve essere, c'è necessità di un investimento maggiore. Questo è quello che mi raccontano i cittadini quando vengono in ospedale. Poter essere eseguiti in maniera corretta, attenta e anche con un'attenzione particolare in quella che noi chiamiamo l'accoglienza delle persone malate. Noi invece spesso eroghiamo prestazioni sanitarie anche buone, anche in ritardo, però noi non accogliamo le persone malate o a rischio di malattia.
Allora ricordo che nostri ospiti quest'oggi a Radio Immagina sono la senatrice Beatrice Lorenzini e il professor Aldo Morrone. Stiamo parlando del sistema sanitario nazionale, dei problemi, insomma, di quello che si potrebbe fare guardando soprattutto alla sfida del PNRR. C'è un lungo messaggio, senatrice Lorenzini, di Roberto, che scrive da Padova per lei. Io cerco di riassumerlo velocemente. Buongiorno senatrice Lorenzin, io sono per età ormai alle prese con enti e persone che si occupano di sanità e prevenzione. Uno, vedo difficoltà nella gestione dei singoli da parte del medico di famiglia, il quale ha troppe cose da fare, così anche dal suo punto di vista. Come garantire sul territorio una presenza di qualità e quantità della medicina di base e che rapporto deve esserci tra medici di base e specialisti nell'ambito del sistema sanitario nazionale? Come contrastare il passaggio sempre più diffuso al privato? Insomma, tanti punti importanti, no? Mi verrebbe da dire anche decisivi. Da dove vogliamo partire? Dal ruolo del medico di famiglia?
Sì, perché qui è sempre la stessa cosa. Cioè, alla fine, rispondendo a una domanda, rispondiamo a tutte. Abbiamo la necessità di una profonda riforma del personale sanitario. che significa anche una riforma dell'organizzazione del territorio. Quando prima parlavamo delle case di comunità, le case di comunità non sono mica degli edifici e basta. Le case delle comunità sono un'infrastruttura sanitaria attorno alla quale creare una rete che metta insieme le energie che ci sono in un distretto o in un quartiere o in una comunità, e cioè le energie sanitarie e le energie socioassistenziali. Il concetto di farla lavorare in pool i medici, oggi è inimmaginabile che un medico di famiglia lavori solo con la segretaria e il paziente, non può più funzionare così, ma anche per la complessità e la trasformazione del rapporto medico-paziente, delle innovazioni, di quello che c'è in campo. Quindi o lavori nella casa della comunità che ti mette in collegamento con gli specialisti, con la rete di assistenza, con l'infermiere, con le professioni sanitarie, o lavori in un pool aggregato, ma certamente non puoi più lavorare da solo, perché questo rapporto col paziente non ce la fa il medico a tenerlo, ma questo gli stessi medici di famiglia, tutti i sindacati lo dicono. Quindi per fare questo c'è bisogno di costruire questa rete, ed era stato pensato e approvato da tutto il Parlamento che attraverso il PNRR avevamo un grosso investimento sull'infrastruttura, dopodiché dovevi fare la riforma del personale, ma guardate che assumere il personale che non c'è lo devi fare comunque, perché che tu il personale me lo metti nella casa della comunità o che me lo metti nel territorio in un altro modo, sempre quel personale lì manca. E perché altrimenti i pazienti non, e questo è una, diciamo, un equivoco che io ho visto nei vari interventi che ci sono stati in questo periodo, sia sulla stampa che in Parlamento, parte della maggioranza sembra non cogliere, probabilmente perché non conosce i dati e quindi pensa che se toglie le case della comunità ha risolto il problema di dove mettere il personale. No, perché il personale manca, mancano i medici di famiglia, mancano gli operatori, mancano soprattutto tantissimi infermieri, migliaia e migliaia. Allora, come fare? È evidente che qui noi abbiamo, lo dicevamo prima, un problema di attrattività. Oggi i medici non vanno neanche nel privato, partono, vanno fuori. Se uno va sugli ordini dei medici, sui siti delle varie regioni italiane, troverai gli annunci di offerte di lavoro strapagate da altri paesi europei, perché la carenza di personale sanitario è globale. E il nostro è un personale altamente formato, lo diceva prima sulla ricerca il professor Morrone, ci metto il carico da 90, noi siamo molto formati, li formiamo, sono bravissimi, e però poi dobbiamo rendere attrattiva la professione, che è sicuramente legato al fatto remunerativo, ma anche alla qualità del lavoro, a come organizzi il lavoro, a come dai, diciamo, la possibilità che questa sia una professione più attrattiva e più sicura. Dopo il Covid c'è anche questo nel mondo salute, dove tanti stanno abbandonando perché lo stress avuto dal burnout è stato troppo pesante e perché non si sono sentiti dopo valorizzati. Allora noi abbiamo una responsabilità su tutta l'impalcatura del sistema salute che poi ritorna al paziente. Regioni virtuose, o almeno nei conti pubblici, anche come quelli come quella dell'ascoltatore, cioè del Veneto, però hanno dimostrato una carenza della programmazione e ora soffrono nella carenza dei medici sul territorio. Questo è un problema di tutti, quindi noi come PD abbiamo fatto una serie di proposte costruttive. Ora al tavolo però del governo devo dire che manca la proposta di riforma e mancano anche le risorse economiche con cui attuarla. Quindi al di là delle roboanti affermazioni che vediamo sui giornali, dove ogni giorno c'è una proposta diversa per miliardi e miliardi di euro, una cosa è certa, che nel DEF i soldi non ci sono.
Certo, è chiaro. Professor Morrone, sento un'ultima domanda e poi la lascio alla sua giornata, al suo lavoro. Nel 2021 più di un cittadino su 10 ha rinunciato alle cure. Siccome poi c'è un grave e grandissimo ritardo per quanto riguarda gli screening oncologici, perché poi ci sono, come dire, malattie che in qualche modo possono anche aspettare, altre purtroppo no, perché spesso anche una differenza di poche ore può produrre risultati estremamente negativi. Per quanto riguarda appunto il ritardo negli screening oncologici, che cosa servirebbe, che risposta si aspetterebbe anche qui da parte del governo?
Esattamente l'opposto di quello che sta accadendo, un aumento degli screening oncologici, perché la ricerca scientifica ci ha dimostrato che tutta una serie di opportunità dimostrerebbero che si può fare una diagnosi precoce di patologie oncologiche e se si riesce a realizzare degli screening che possono coinvolgere l'intera popolazione che ha titolo per entrare nei screening. Penso per esempio all'HPV. L'HPV è uno degli screening che abbiamo sostanzialmente abbandonato. E poi c'è stata una situazione grave proprio durante la pandemia che ha aumentato il ritardo degli screening. Gli screening sono una modalità di fare diagnosi precoci che possono garantire non soltanto la salute ma la vita delle persone e il miglioramento della qualità dello sviluppo economico del paese. Io credo che spesso noi parliamo, anche oggi abbiamo parlato di spesa sanitaria, invece noi dobbiamo parlare di investimento sanitario, investimento nella salute. Ecco perché giustamente prima l'onorevole Lorenzini parlava del danno, della stortura, della modifica del titolo quinto della Costituzione che ha creato grossomodo una ventina di stati differenti nell'ambito della gestione della sanità. E quello è grave perché ci sono regioni e regioni che hanno una visione diversa persino di fine. Io ricordo che quando si ebbe l'opportunità di avere finalmente il vaccino, si disse che il vaccino andava somministrato prioritariamente alle persone del personale sanitario, sociosanitario e agli ultraottantenni. Noi scriviamo una lettera al Ministro per chiedere immediatamente l'utilizzazione del vaccino anche per i malati oncologici e di tutte le altre patologie sottoposti a terapie con farmaci immunosoppressivi che avrebbero potuto ricevere dall'infezione anche il rischio di morire. Ora noi su questo dovremmo investire molto di più. Pensi che esistono anche gli screening neonatali per tutta una serie di patologie che con un costo molto basso migliorerebbero la qualità della sicurezza della vita delle persone e soprattutto una diagnosi precoce. Per cui io credo che questo sia uno dei compiti più importanti, non soltanto quello di smaltire le liste di attesa, soprattutto in maniera appropriata, perché noi dovremmo parlare anche di appropriatezza, a volte spesso molte richieste sono inappropriate, mentre gli screening in maniera corretta diventano un punto fondamentale della tutela della salute dei cittadini.
È così, professor Morrone, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, a presto.
Grazie, grazie a lei, agli ascoltatori e all'onorevole Lorenzini.
Arrivederci, arrivederci, grazie. Senatrice Lorenzina, allora intanto un ascoltatore le chiede tutto questo in qualche modo come si collega poi con col discorso autonomia differenziata. Rischia di aggravare la situazione soprattutto di alcune regioni italiane?
Sì, innanzitutto perché l'autonomia differenziata che diciamo riguarda la salute, sappiamo già essere delegato, ma riguarda anche la formazione e altre materie che sono comunque collegate alle materie sanitarie, è evidente che si finisce, invece che diciamo rendersi conto dei limiti che abbiamo avuto con il federalismo regionale, e cioè senza tornare indietro, ma andando avanti, cioè superando quei limiti, aumentando le capacità di controllo e di monitoraggio del Ministero, rafforzando le linee guida del Ministero, garantendo l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che erano previste nella riforma del titolo quinto, che non sono state garantite in questi anni, così come dei livelli essenziali di assistenza. Guardi, oggi è successo ieri, no? Schillaci, finalmente la conferenza delle regioni ha approvato il decreto tariffe per l'aggiornamento dei LEA.
Dopo sei anni, giusto? Sei anni.
Era la mia riforma, sì, che avveniva dopo 20 più o meno.
Sì.
Allora, io voglio dire, la riforma da me fatta prevedeva l'aggiornamento dei LEA, tra cui gli screening di cui parlava prima il professor Morrone, ogni 2 anni. La Speranza ha portato 2 volte in conferenza delle regioni il decreto tariffe, per 2 volte è stato bocciato. Capisce che c'è qualcosa che non va, che non funziona. Allora non funziona questo rapporto conflittuale tra Stato e Regioni, non funziona il fatto che il Ministero della Salute sia vincolato solo da una, diciamo, spesso da una visione funzionalista economicista, da ragioneria, quando noi abbiamo bisogno ovviamente che la spesa sia sostenibile, altrimenti sarebbe velletario, ma deve essere anche ci deve essere data la possibilità di applicare dei modelli innovativi che portano modelli di gestione, dico, che portino beneficio ai nostri pazienti a prescindere da dove vivano, perché oggi quello che succede ed è una realtà ed è lo è ancora di più sul cancro, rispetto ad altre patologie, il fatto di nascere in una regione dove tu hai una piattaforma per la diagnostica molecolare, un centro di riferimento per la genetica, che sia in grado di metterti in un trial target, ti fa vivere, altrimenti no, e questo è un fatto.
Certo. Allora, messaggio di Luigina Zanchetta, grazie, spero che il PD si impegni a mantenere la sanità pubblica e ne aumenti le capacità. Messaggio di Giacomo, buongiorno, una semplice considerazione, sanità pubblica solo pubblica per i privati, parametri come quelli pubblici, aperti a tutte le utenze senza disparità, riformare il sistema del medico di base non solo per scrivere le ricette, potenziare il servizio a domicilio. Senatrice Lorenzin, le faccio sentire anche un vocale che è arrivato per lei al 342 14 26 902. Sentiamo il messaggio.
Sembra che la votazione che è stata fatta al Senato in merito alla messa in attuazione del PNRR si percepisce che tutto andrà a capo della Presidenza del Consiglio. Mi chiedo da profano, da diciamo così, da semplice cittadino, o questa signora ha in mente di accentrare su di sé enormi poteri e di manipolare tutto quello che si può manipolare, oppure ha intorno a sé dei ministri assolutamente incompetenti ed incapaci. Grazie Bruno da Campodarsego, circolo di Campodarsego.
Allora, grazie a Bruno. Senatrice Lorenzin, ha sentito, qui vabbè, parliamo più in generale, no,
questo però rientra, perché rientra, sì, la salute, rientrano tutti, e rientra in un grande mole di investimenti, più di 200 miliardi. Noi abbiamo fatto una grande, diciamo, battaglia in Senato, perché denunciando che questo decreto, dove non era semplicemente un decreto di semplificazione del PNRR, guardi, se c'erano delle cose che non funzionavano e dobbiamo aggiustarle dal punto di vista burocratico, gestione, progettuale, si fa, perché pur di non perdere le risorse uno vuole migliorare, è un investimento mai avuto in Italia di questo genere, ma qui c'è stato lo spostamento di governance, cioè la governance prima era gestita presso il MEF di fatto e altri uffici, adesso veniva centrato alla presidenza, e secondo me questo cambio di spostamento di governance fatto in corso d'opera ci fa perdere mesi, e quindi ci rischia di far perdere i tempi e il timing per accedere alle risorse. Questo è stato il timore che tutti quanti abbiamo denunciato, e tra l'altro nel dibattito proprio su mia domanda su quello che sarebbe accaduto sulla salute c'è stata la risposta che, siccome non abbiamo noi previsto, cioè non c'è il personale, è inutile fare le case da comunità, e qui rischiamo di perdere 9 miliardi, oltre che io mi sarei aspettata invece di vedere le risorse nel DEF per il personale sanitario che manca, come dicevo prima, lo voglio ribadire, a prescindere dal fatto che tu mi faccia le case da comunità o meno. Le case da comunità e gli ospedali di comunità rispondono all'esigenza di riorganizzare il sistema sanitario territoriale, come dicevano gli ascoltatori, nei nostri territori, siano essi città o le aree interne, le aree montane, e quindi rivedere in una grande operazione di investimento che riguarda anche la formazione e l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione del servizio sanitario e altro, il sistema salute nel nostro paese. Perdere queste risorse è veramente un'occasione che purtroppo non si può ripresentare, e quindi che rischia di metterci tutti seriamente a rischio.
L'ultima domanda è di Ferruccio Gasparotto. Senatrice Lorenzin, la fibromialgia nei LEA a che punto è per essere inserita? Grazie. Qui scendiamo ancora nello specifico, poi,
guardi,
no? Di una...
Io credo che, come sa, è una malattia, stiamo parlando di una patologia che rara, ma non tanto. E nei LEA noi abbiamo fatto un grosso passo avanti, adesso deve essere attuato. Dopodiché, sull'ambito del riconoscimento, lo dico più in generale, delle malattie rare, sappiamo che possono essere inserite nei livelli essenziali di assistenza quando vengono riconosciute dalle società scientifiche. La fibromialgia, però, diciamo, siamo un passo molto avanti rispetto ad altre patologie, e oggi ci sono dei centri di riferimento, e ricordiamolo che riguarda purtroppo milioni di donne.
Eh sì, è così. Senatrice Lorenzin, insomma, come ha visto, no, partendo dai messaggi dei nostri ascoltatori qui a Radio Immagine, il tema salute è un tema, giustamente, insomma, estremamente sentito.
Ma voi chiamatemi più spesso. adesso.
No, ecco, no, questo forse però è l'impegno, no? Che,
ma io
che,
me lo prendo, che, ora sono al Senato che sto per votare, quindi
potremmo organizzare degli appuntamenti anche mensili, no? Per cercare, come dire, di fotografare la...
Se voi prendete prima le domande, noi possiamo fare un canale aperto e rispondere alle domande degli ascoltatori.
Beh, sarebbe sicuramente molto molto importante, ci assumiamo questo impegno, va bene, perfetto. Allora, io ricordo ancora il numero per i nostri ascoltatori, 342 14 26 902, siamo arrivati al termine anche quest'oggi del filo diretto, grazie alla senatrice Lorenzin, lo ricordo, vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona
grazie.
Giornata, a presto.
Grazie a voi, grazie.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.